Laser.
Ufficialmente l'edizione 2026 dell'1 maggio libero e pensante.
Taranto
libera,
Taranto
libera.
Sta per arrivare sul palco uno dei rapper più forti che abbiamo in Italia.
Ciao Taranto, tira su un pugno.
La paura non deve essere il cemento delle nostre fabbriche. Una fabbrica non può reggersi sul silenzio imposto, sulla minaccia.
Dopo le storie che abbiamo ascoltato, ho deciso di iniziare con una canzone che si intitola La meglio gioventù.
Taranto, fatti sentire che c'è freddo.
E noi siamo qua per dirlo in questo 1 maggio. La dignità dei corpi, di tutti i corpi, da Taranto a Gaza, è il nostro progetto politico. Viva Taranto libera!
Taranto, la città dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa, che da decenni strangola i suoi cittadini nella morsa del ricatto tra salute e occupazione, vive in maniera molto particolare la Giornata Internazionale dei Lavoratori. Un grande palco, pensato in antitesi con quello che si svolge a Roma, ospita artisti di fama internazionale ed esponenti di associazioni, movimenti, collettivi, uniti per creare un evento di lotta, arte e rivendicazione sociale. Un'iniziativa che attira ogni anno decine di migliaia di persone, libera da pressioni, che nasce totalmente dal basso. Una specie di miracolo che si ripete da 13 anni.
Il futuro è rappresentato, sarà rappresentato da queste persone che oggi sanno che Taranto non dipende dall'acciaieria. Grazie, viva Taranto, viva l'1 maggio.
Michele Riondino!
È stata una follia, è stato un sogno.
Michele Riondino, noto attore nato a Taranto, è uno dei direttori artistici dell'evento.
Che però ha trovato sponde, ha trovato adesioni. Io parlai con Luca Barbarossa, con Fiorella Mannoia, con diversi artisti che accettarono subito l'idea. E quindi ci siamo adoperati, abbiamo cominciato a fare la pulizia di questo parco che si chiama Parco Archeologico delle Mura Greche, ma che era un disastro, erano erbacce, c'erano lavatrici, c'era Eternit, c'era di tutto.
Nasce quasi per scherzo, praticamente c'è stata una...
Raffaele Cataldi è un ex operaio Ilva e come Michele Riondino è membro del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, anima dell'1 maggio di Taranto.
Si è pensato di dare ancora più fastidio ai confederali facendo una manifestazione simile a Taranto, ma nel nostro immaginario era diverso, una cosa in piccolo, una cosa che non pensavamo diventasse come quella che è diventata ora.
Taranto! Ti vogliamo libera! Da tanto tempo ti vogliamo libera, Taranto! Libera dalla NATO! Libera dalla Marina Militare!
Una relazione con questo territorio, con queste nostre istanze. E come abbiamo detto nel documento politico, partiamo da una violenza che viene perpetrata ogni giorno con le armi o con ogni forma di colonialismo, contro la quale evidentemente tutte le realtà qui presenti vogliono opporsi. Siccome siamo tante...
L'1 maggio libero e pensante di Taranto non sarebbe quello che è senza la grande assemblea pubblica che si svolge prima del concerto. Un momento unico di confronto fra le personalità che porteranno sul palco i contenuti politici e sociali individuati dal Comitato.
Signori, qui la situazione è drammatica. Chiaramente gli interessi che ci sono dietro questa gentaglia sono enormi. Noi ogni volta dobbiamo constatare che le istituzioni a tutti i livelli sono complici di questa gentaglia.
Volontaria, ma il punto è che accettiamo che la nostra reazione di fronte alle crisi internazionali passi da questi due canali. La ricetta naturale è... Se vuoi la pace, prepara la guerra, quindi prendi le armi e...
E quando facciamo nomi e cognomi e quando ci mettiamo di traverso agli interessi economici, ai profitti di queste grandi compagnie, di compagnie energetiche che speculano sulla vita e sui nostri corpi...
E quello che io ci tengo anche tantissimo a dire
e che il livello di repressione che stiamo subendo non è normale e non lo dobbiamo normalizzare. E
in questo noi siamo riusciti a rigenerarci, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto 30 anni di lotta, che sono tanti, e continuiamo a rigenerarci, perché le giovani generazioni che nascono in Valle di Susa, a Torino...
La situazione di Cuba al momento è estremamente difficile, come immagino sappiate, forse avete visto le fotografie dei blackout, dei bambini.
Perché la guerra, tra tutte le devastazioni, distruzioni, nei paesi come l'Iran, porta anche a un'altra tragedia, ed è quella dei diritti umani, perché chiunque...
Questa donna di questa slogan, donna vita e libertà, è un corpo che non ha spazio. Donna vita e libertà è una pratica da vivere.
E la democrazia non è uno slogan, è veramente questo, è bellissimo farlo peraltro in cerchio, sotto gli alberi.
L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione anche della relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese.
È incredibile quanto in questa assemblea si siano toccati i punti nodali di questo tempo, e niente di quello che è stato detto è nuovo. Da Cuba al Sudan, dall'America Latina e l'imperialismo che lo svena da più di 1000 anni, dal colonialismo di cui l'Europa ancora non si libera, dall'estrattivismo, il petrolio, le armi, le banche, la finanza non etica, all'inquinamento, al pianeta, alle donne, al corpo delle donne, alla libertà. Cioè, ci siamo tutte e tutti.
È un'edizione particolarmente intensa, questa 14ª edizione di un omaggio. Intanto per le pressioni che tutto il mondo sta vivendo e per la capacità di riconoscere le connessioni fra queste pressioni e quelle che vive Taranto da tanti decenni, anche se la storia di Taranto è venuta...
Virginia Rondinelli è un fondamentale membro del comitato. In particolare si occupa dei contenuti politici dell'1 maggio.
Il comitato è nato perché non si morisse di lavoro in quel siderurgico. Fondamentalmente il nostro gruppo operaio ha preso coscienza e posizione all'interno di quella fabbrica già prima che la magistratura portasse alla luce la verità e mettesse a nudo la pericolosità di quella fabbrica, non solo mentre lavora per chi lavora all'interno, ma anche per tutte le vite che intorno si ammalano a causa di quelle emissioni, per tutta la filiera alimentare che è compromessa, per le falde, per l'aria, e per il suolo, per le acque. Quella forma di resistenza sembrava legata esclusivamente a non far abbassare l'attenzione su quello che era il caso, come dire, di economia politica dell'Italia, no? In quegli anni. E invece piano piano, proprio per le relazioni che si costruiscono in questa giornata, è diventato un crocevia di verità. Siamo diventati una voce libera che deve rimanere libera, e per farlo ha bisogno di essere indipendente. Non abbiamo sponsor, certamente il nostro sponsor non potrebbe mai essere Eni come al 1° maggio di Roma. C'è qualcosa, soprattutto adesso, in questo momento così violento a livello globale. Riprendiamo coscienza, quello vuol dire restiamo umani. Il titolo del nostro documento politico non è solo un omaggio a Vittorio Arrigoni per celebrare il 15° anniversario della sua uccisione. È proprio la volontà di riconoscersi esseri umani che combattono per lo stesso diritto alla vita e alla libertà. Gli ospiti di questa mattina sono stati straordinari nel riconoscersi fra di loro, nel raccontarsi e nel promettersi, proprio nel darsi la parola di continuare a reagire insieme ad una forma ad un colonialismo che ha diverse forme.
Siamo arrivati al limite di quello che noi in questa parte di mondo potevamo permetterci, e la Palestina sta funzionando come uno specchio. Il genocidio non è nuovo, il genocidio non è solo a Gaza, il genocidio è la punizione ultima nei confronti di questo popolo che non si piega, che come tutti i popoli indigeni, da Taranto alla Sardegna, vivono la loro terra non come un pezzo di mondo da abitare, ma come il seno della madre che ti nutre, che ti ama, che genera, che continua, che non può spezzarsi dentro di sé.
E adesso il comitato c'è? Lo vado a prendere, va? Comitato! Venite, fate un oh!
Il comitato è nato nel 2012. Ci sono tante persone che difendono questa terra, ognuno a modo proprio. Qui ci sono le persone che per il comitato lavorano tutto l'anno e non vengono mai sul palco. Siamo persone semplici, persone che vengono dalla strada.
Ci potranno mettere i bastoni fra le ruote ogni anno, ci potranno ostacolare in ogni modo, potranno demoralizzarci, ma noi non molliamo, noi continueremo a fare un omaggio libero e pensante e ci vediamo l'anno prossimo!
È successa una cosa particolare, cioè nel senso, io quando sono andato via da Taranto a 18 anni ero già parte di un'area antagonista, facevo parte...
Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto nasce nel 2012 ed ha rappresentato un punto di svolta per la città, come un cambiamento radicale per la vita delle persone che hanno deciso di farvi parte.
Quando nel 2012 è scoppiato il caso dell'Ilva di Taranto è stato un ritorno di fiamme. E quindi sono tornato a Taranto, questa volta con un bagaglio diverso, ero già un personaggio pubblico, perché il 2 agosto del 2012 il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti nasce occupando una piazza che CGIL, CISL e UIL insieme a Confindustria avevano deciso di utilizzare per dichiarare la loro contrarietà alla magistratura e al sequestro degli impianti.
Siamo qui per dire che l'Ilva deve investire, che deve assumersi le proprie responsabilità.
Alcuni operai che oggi fanno parte del comitato chiesero di parlare da quel palco, gli fu negata la possibilità di parlare e in quell'occasione, in coda al corteo, nacque il comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che arrivati nella piazza, in Piazza della Vittoria, occuparono quella piazza e con dei microfoni, staccando i microfoni dei sindacati.
Del comitato dei cittadini liberi e pensanti, non parlate più voi, parliamo noi che abbiamo subito...
Dissero quello che avevano bisogno di dire e poi andammo via. Andammo, lo dico plurale perché è collettivo.
Avete solo parlato e volete continuare a parlare?
Io non parlo mai in prima persona, anche quando porto in giro il libro, che tra virgolette avrei scritto, ho scritto io, ma lo reputo uno strumento del comitato. Mi riferisco a tutte le compagne e i compagni del comitato che già dal 2012 hanno, tra virgolette, modificato le proprie vite familiari e le proprie vite lavorative. Facevamo assemblee lunghissime, partecipatissime. Noi abbiamo fatto assemblee anche con 200-300 persone e ognuno diceva la propria, si finiva di notte.
Per la prima volta, cittadini e lavoratori sono insieme.
Per dotare Taranto di questi impianti che occupano il 70% di manodopera locale, dando un nuovo impulso all'economia del Sud, sono occorsi 5 anni di lavori e una spesa di 350 miliardi. Ma il sacrificio, ha detto Saragat, darà i suoi frutti.
Ma la mia relazione con Taranto non è una cosa che ho scelto. Anzi, la mia relazione con Taranto è una relazione...
Essere operai a Taranto è un destino da cui non è facile sfuggire.
Una divergenza, fondamentalmente. Io scappo da Taranto a 18 anni, quindi non sopportavo Taranto, non sopportavo l'idea di dover finire in fabbrica, perché quello sarebbe stato il mio destino, visto che mio padre è andato in prepensionamento per via dell'amianto e secondo una regola stabilita a quell'epoca sia dal nuovo padrone in accordo con i sindacati, io primogenito avrei dovuto sostituire mio padre che andava in pensione, cosa biblica quasi, no? E che ovviamente non a cui mi opponevo, anche perché avevo il mio sogno.
Io ho lavorato, sono stato assunto in Ilva nel 97. E ho lavorato 10 anni prima a nero, non ho un anno di contributo. Ecco che cosa favorisce il fatto che tutti vogliono entrare in quella fabbrica, perché intorno hanno creato il deserto. O lavoravi senza contributi, o altrimenti l'Ilva ti tocca. Non hai possibilità di scelta come dovrebbe essere in un paese civile. io devo scegliere di lavorare in un posto, devo scegliere di andare a studiare in un altro posto. Qua siamo obbligati, ma già dalle scuole, io a scuola studiavo il ciclo produttivo, in tecnologia ci facevano studiare il ciclo produttivo, non penso che nel resto d'Italia studiano in tecnologia il ciclo produttivo di Taranto. Già ti orientano verso la fabbrica.
Quindi Roy Baci e Tromba, forse, aspetta, Roy Baci e Tromba, tappeto musicale band, entra Montanari e va all'Egio.
Un omaggio Liberi e Pensanti sei, Valentina?
13, si sto facendo grande, o vecchia, dipende dai punti di vista.
Che differenza c'è fra il primo e questo?
Nel 2013 eravamo...
Valentina Petrini, giornalista e scrittrice, è nata a Taranto. Cura i contenuti politici e la conduzione dell'Uno Maggio fin dalla sua prima edizione.
Abbiamo costruito, o comunque abbiamo dato il là ad un'economia alternativa. Siamo riusciti a far passare un messaggio alle nuove generazioni che il posto fisso dentro la grande fabbrica non è il paradiso terrestre. La prima volta che io ho fatto questa domanda...
Con Valentina Petrini facciamo il punto sulla lunga e tortuosa vicenda dell'ex Silva, alla luce degli ultimi sviluppi, ovvero una sentenza del Tribunale di Milano che stabilisce la sospensione dell'attività dell'area caldo a partire dal 24 di agosto.
Ordina la chiusura, però poi concede comunque la possibilità alla controparte entro fine agosto 2026 di presentare comunque un piano di ambientalizzazione teoricamente che vada a rimuovere le criticità che loro hanno per l'ennesima volta riscontrata. Quindi sicuramente, diciamo, c'è una magistratura che continua a confermare quello che è stata la visione lungimirante del 2012, e cioè che questa fabbrica inquina ed emette sostanze che non sono compatibili con la salute pubblica, ma c'è una magistratura che però, rispetto per esempio al grosso atto che fece Patrizia Todisco, la giudice che addirittura si appellò chiedendo, diciamo, insomma, che la Corte Costituzionale si esprimesse sul decreto governativo che riaprì all'epoca l'area sequestrata, c'è una magistratura più cauta, perché io credo che le motivazioni vadano ricercate nel...
Valentina Petrini è una giornalista d'inchiesta e con il suo lavoro ha contribuito all'apertura del processo per il disastro ambientale dell'Ilva denominato Ambiente Svenduto. Dopo una storica condanna in primo grado nel 2021, la Corte d'Appello nel 2024 ha annullato tutto per incompatibilità territoriale, facendo ricominciare il processo da zero a Potenza e aumentando il rischio di prescrizione per i 26 condannati in primo grado. In appello, tutti assolti.
Come ti sei sentita quando
io
hai pianto. Ricevuto
questa... Io pianto, ma proprio come una bambina, come mi viene ancora adesso di piangere. Perché è vero che la giustizia non ti riporta indietro i morti, però ti restituisce un po' di dignità. Ti dà la possibilità di vivere con il tuo dolore senza farti logorare dalla rabbia. È profondamente ingiusto il messaggio che si lascia anche alle nuove generazioni, che, diciamo, dei presunti colpevoli possano rimanere impuniti. Ed è quello che è successo con questo processo. Ed è un'ingiustizia troppo profonda, che non va giù.
Le indagini che hanno portato al processo Ambiente Svenduto avevano evidenziato emissioni illegali di sostanze nocive che hanno gravemente inquinato la città e causato un elevato numero di decessi, almeno 400, secondo le stime dei periti della Procura di Taranto. E poi ci sono i morti in fabbrica.
Oggi siamo qui per raccontarvi di un'altra guerra, quelli che tutti non vedono, ed è quella delle morti degli operai dell'Ilva di Taranto. Dal 2012 ad oggi 11 morti. C'è chi deve difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori, non è in grado di farlo, deve andare via.
In Italia ci sono 3 lavoratori che muoiono al giorno. In fabbrica, da quando hanno messo la prima pietra, nel luglio del 1960, sono morte circa 500 persone. Perché faccio riferimento al 2012? Perché in teoria gli impianti dovrebbero essere sotto sequestro, lavorano per facoltà perché ci sono dei decreti che ogni volta superano un atto della magistratura e quindi sono aperti, diciamo attivi, solo perché la politica glielo permette. È un'ingiustizia che viene fatta al popolo tarantino e ai lavoratori e alle lavoratrici di Taranto, perché non è, mi sento parlare di dignità del lavoro, non è dignitoso fare un lavoro che ti ammazza, senza considerare le malattie professionali, perché nessuno parla delle malattie professionali. Quanti lavoratori e lavoratrici si ammalano per colpa di quella fabbrica? Quante mogli si sono ammalati perché noi dipendenti portavamo le tute a casa? Quando io portavo gli indumenti a casa, gli indumenti di lavoro, mia moglie prima di tutto doveva sbatterle queste tute per far uscire tutto il minerale, dopodiché quando le inserivano e gli facevano un lavaggio a mano, dopodiché le inserivano nella lavatrice, lo blò della lavatrice di casa mia ha lo stesso colore dei guardrail che di quando venite dai tamburi, quando entrate a Taranto.
Per una fabbrica che vive di anomalie, io non vorrei smorzare gli entusiasmi o le speranze di chi crede che il 24 agosto la fabbrica chiuderà o le verrà ordinato di chiudere, perché...
Anche Virginia Rondinelli del Comitato non vede una svolta nella sentenza del Tribunale di Milano, proprio per come sono andate le cose in passato.
Ci permetterà di mettere a norma. Non è mai accaduto. E la testimonianza sono due operai che a distanza di 40 giorni sono morti nella stessa maniera, come se stessero lavorando in una fabbrica situata in un paese in via di sviluppo. È stato rilevato. Ora la questione è che la gestione attuale, anche attraverso i commissari, continua ad essere una gestione che noi definiamo criminale. Intanto non ci sorprende neanche perché qualcuno se lo dimentica, ma noi invece ce lo ricordiamo. Il commissario straordinario a cui fa capo tutto lo stabilimento è Giancarlo Quaranta, ingegnere condannato in via definitiva ad un anno e mezzo per 3 infortuni mortali accaduti ben prima del 2012, intorno al 2002-2003, infortuni mortali. Al suo fianco c'è Ruggero Cola, condannato in primo grado a 6 anni per l'incidente mortale avvenuto nel 2015 ad Alessandro Morricella. Queste nomine non danno nessuna garanzia alla comunità, perché sono le nomine di persone che sono state indagate, processate, condannate sia pure in primo grado che in via definitiva, perché hanno dato nero su bianco precedenza alla produttività anziché alle pratiche sicure di operazione
della fabbrica. Chi sono questi operai? Niente, non sono nulla, non contano nulla, non hanno nessuna riconoscibilità, non hanno un nome, non hanno un volto, perché non c'è uno Stato a chiedere scusa.
Ma noi siamo in un momento di stallo perenne ormai, cioè non si va né avanti né indietro. Noi come attivisti non stiamo vincendo. Perché le nostre ragioni restano nostre, cerchiamo di comunicarle e il nostro evento, un omaggio, serve proprio per informare la gente e lo facciamo durante tutto l'anno, lo facciamo nelle scuole, lo facciamo negli altri eventi, quindi in altre città, lo facciamo fuori dalla nostra città, perché ormai a Taranto lo straordinario è diventato ordinario. Noi lo viviamo come una cosa normalissima, perché ormai siamo abituati, assuefatti a questa anormalità. Cioè, noi siamo una democrazia e abbiamo diversi diritti da dover difendere. A Taranto ci sono dei diritti che sono sacrificabili rispetto a altri diritti, cioè nel senso devi scegliere o la salute o il lavoro, cosa che da noi è normale e nel resto del mondo.
Poco dopo questa intervista, il 24 maggio, il Consiglio dei Ministri ha compiuto l'ennesimo atto salva Ilva, stanziando ulteriori 100 milioni di euro a supporto dell'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, portando l'investimento complessivo a oltre 390 milioni per mantenere in vita gli impianti in attesa della cessione al miglior offerente.
Concludiamo questa meravigliosa giornata con i giganteschi!
Ci sentiamo veramente tutti liberi? Lo siamo sempre stati, lo saremo. L'unica cosa che ci rende liberi è il nostro pensiero. Noi dobbiamo ringraziare le persone che hanno organizzato, che organizzano tutti gli altri questo palco, perché è l'unico palco che ci chiede di pensare. E i musicisti devono fare questo.